Lasciato il bicchiere fuori.
Prego.
Allora, riprendiamo con la penultima tappa, che è l'errore. Allora, parto da una citazione tratta da un libro di Krishnamurti, grazie, a cui sono molto legato, che si intitola Libertà dal conosciuto, e non va sottovalutato il verbo, non è dalla conoscenza che alcuni pensano queste cose un po' orientaleggianti. Dunque dice così, gli viene spontaneo, Marzo. Allora, dice così, c'è stato detto che tutti i sentieri conducono alla verità. Uno è il suo sentiero come indù, l'altro come cristiano, un altro ancora come musulmano, e tutti si incontrano alla stessa porta. Il che, se riflettete, è quanto mai assurdo e in modo evidente. La verità non ha sentieri. Questa è la bellezza della verità, che è viva. Una cosa morta può essere raggiunta percorrendo un sentiero, perché è statica. Ma quando capite che la verità è viva, in movimento, che non ha luoghi di sosta, che non la si trova in un tempio, moschea o chiesa, che nessuna religione, nessun maestro, nessun filosofo, nessuno può guidarvi ad essa, allora capite anche che questa cosa viva è quello che voi effettivamente siete. Allora, credo che per un educatore, per un insegnante, la questione dell'errore sia una questione capitale, no? Dell'errore, cioè come valutare, individuare l'errore, così come correggere, come si dice in gergo, l'errore. Però Krishnamurti fa un po' da eco a una cosa che credo di poter dire senza doverla ulteriormente argomentare, cioè che l'essere in errore è l'unico modo possibile di camminare nella verità, o meglio, che la verità cammina proprio nelle sue figurazioni transeunti, che come tali sono e non possono che essere in errore, e quindi l'errore è il cammino della verità nei corpi, nelle vite, nelle situazioni che di volta in volta l'accolgono, la trasformano, la incarnano, eccetera. Quindi qui ci vuole il coraggio di prendere sul serio le cose anche nella prassi educativa e cominciare a immaginare che quando si parla di errore non si sta parlando di un difetto, non si sta parlando di un difetto all'interno di un percorso che ha una meta prestabilita. Ma cominciare a immaginare l'errore, e vi preannuncio che queste ultime due tappe sono tappe in cui mi muovo in modo un po' più precario, perché sono cose su cui lavoro ma non ho risposte definitive né teorie. Dicevo che è necessario cominciare a pensare l'errore come il modo in cui una determinata esperienza, un determinato sapere, un determinato percorso si è sedimentato in quel momento lì nella vita dello studente. Quindi dice chi è lo studente, il suo errore in qualche modo, no? E il modo in cui la storia che lui è si è sedimentata nella sua vita. E quindi è molto diverso dal pensare che si tratti di un difetto nell'applicazione di una determinata procedura, come tendenzialmente invece viene valutato. Se l'errore è in qualche modo la misura della sua identità, testimonia il percorso che sta facendo all'interno di una determinata strada, significa che bisognerebbe riuscire ad educare all'errore. A parte che sbagliare non è facile. Sbagliando si impara, ma in realtà quello che si pensa quando si dice sbagliando si impara è che tu riconosci il tuo difetto, lo copri, lo elimini nel tempo più veloce possibile, perché appunto fa difetto, è una cosa che non funziona bene, no? Invece educare all'errore attraverso l'errore significa anzitutto riuscire a guardare lo studente lì dove è in quel momento, ma anche riuscire ad educarlo ad abitare questo luogo in cui si trova. Perché se è vero che l'errore in qualche modo, certo, all'interno di un cammino testimonia una mancanza, adesso, senza che io debba dire delle cose che sono state dette meglio di me, è proprio la mancanza il motore del percorso. E se io non lo avverto perché vengo semplicemente sanzionato per una cosa che ho sbagliato, ma non avverto che quello che io sto dicendo allo studente quando mi metto in dialogo con il suo errore, gli dà la misura di quello che manca a lui per realizzare quello che lui deve, quello che per lui è importante, e allora lo studente rimarrà sempre in una situazione di sudditanza rispetto al sapere, rispetto all'insegnante. Ci sono delle cose in questo percorso che sto facendo che tornano. Una che per me era fondamentale anche quando insegnavo era che lo studente non fosse dipendente dal sapere dell'insegnante, dal giudizio dell'insegnante, dagli strumenti dell'insegnante. Cioè, in realtà, appunto, come dicevo, questi strumenti dovrebbero essere degli strumenti che io, insegnante, mostro allo studente che ce l'abbiamo insieme, questi strumenti qui. E semmai, con un po' più di esperienza, io gli mostro come può abitare, mi verrebbe da dire, più che usare, utilitaristicamente inteso. Come può abitare questi strumenti in una maniera che sia fruttuosa per lui perché lui ne diventi consapevole, no? In questo percorso qui è chiaro che educare attraverso l'errore, nonostante l'errore o coprendo l'errore o andando oltre l'errore, è una sfida. È una sfida, non è tanto appunto chiaramente l'errore dice di una mancanza, dicevo, e quindi anche il riorientamento del percorso. Quando noi mettiamo in campo la correzione, ma la correzione dovrebbe essere appunto un riorientamento, non dovrebbe essere una sanzione. A volte la correzione pesa sulla vita degli studenti, che peraltro molto spesso, ma perché lo sono stato anch'io, non sono educati a percepire il loro lavoro di studenti come qualcosa che li riguarda pubblicamente, non privatamente, fanno confusione. Ma d'altra parte non si può neanche fargliene una colpa, sono chiusi lì una quantità di ore incredibili per un tempo, direi poco ragionevolmente lungo della loro vita. È un attimo che mettono insieme le cose e percepiscono il successo come una cosa che riguarda la loro persona, l'insuccesso come un giudizio sulla loro persona, la correzione come un'umiliazione, no? Perché in realtà il modo in cui li educhiamo evidentemente non li abitua a percepire che quello che sta facendo li riguarda, mi verrebbe da dire, come individui pubblici e non come non tocca direttamente, ma indirettamente la loro vita privata. Semmai sono strumenti attraverso i quali, cosa che non si fa mai, si può mettere in gioco quello che tu sei, no? Noi molto spesso da educatori tagliamo via quello che lo studente è al di là della nostra disciplina, perché riteniamo che debba assumere una certa forma, riteniamo che debba fare determinati passi. Non pensiamo mai che quello che mettiamo in gioco tra noi e lui possa in qualche modo essere mediato dal suo modo di essere. Appunto, non prendiamo forse molto sul serio il suo essere in errore, la sedimentazione che è il suo punto di partenza, che come poi uno legge sempre appunto tolemaicamente le cose, che è il suo punto di partenza inevitabile, come fa uno studente a partire da qualcos'altro? Cioè noi troppo spesso immaginiamo gli studenti come vasi vuoti che dobbiamo riempire o come materie informe che possono assumere qualsiasi tipo di forma, ma non è così, no? E quindi se non consideriamo questo elemento, se non prendiamo consapevolezza di questa situazione, non riusciamo ad aiutarli. Mi verrebbe anche da dire che l'errore serve di più all'insegnante che allo studente. Anche perché, se ci pensate, è un po' assurdo che quello che accade a scuola mediamente, ma non è una colpa di nessuno, nel senso, è dovuto al fatto che abbiamo troppi studenti, che abbiamo troppe classi, che abbiamo poche ore, che ci sono troppe materie. Però voi pensate questa cosa. Uno semina, ok? Semina anche tanto seme, a volte anche più di quello che il terreno è disposto ad accogliere e che può produrre frutto, no? E fra l'altro nello stesso terreno, a differenza di quanto insegna l'arte dell'agricoltore, vengono seminati semi diversi, che apparentemente sembrano diversi, lo studente percepisce diversi. Poi noi, non per saggezza, ma per mancanza di tempo, lasciamo che il seme vada, che della serie sia che dormi, sia che sei sveglio, ma non con consapevolezza, perché non ci abbiamo tempo. Poi il momento in cui ci prendiamo carico di quello che il seme ha prodotto è la cosiddetta verifica, che anche interrogazione è brutto, ma verifica è ancora più brutto, in cui tu pretendi di valutare una cosa di cui non sai niente. E allora che cosa stai valutando? Il terreno non lo conosci, o comunque lo conosci così così. Quello che si dice apprendimento non l'hai monitorato e ne sei beatamente inconsapevole. E poi ti arriva lo studente e tu pretendi di valutarlo, ma in base a quali criteri? Come faccio a valutare lo studente se non so dove si trova? Allora l'errore lo individuo in base al mio percorso, mica in base al suo, in base a quello che manca secondo me a che lui riproduca la mia disciplina. E non quello che manca a lui per acquisire una conoscenza adeguata della mia disciplina, no? Cioè a me, io ho grande disagio quando vado alle interrogazioni, infatti mi sono inventato dei metodi criticatissimi anche spesso dai miei colleghi. Chiedi le domande a piacere, ma ci mancherebbe, non solo ti chiedo di cominciare da dove vuoi, ma ti lascio anche 5 minuti per pensarci. Perché io non sono Gerry Scott, cioè non è che sto facendo un quiz, no? E soprattutto ti lascio parlare per un tempo che sia ragionevole, perché io ho bisogno di capire come ci sei arrivata questa cosa qui. E poi quando tu parli, intervengo, ti faccio delle domande o cerco di interloquire con te, perché se tu mi segui nel discorso vuol dire che la cosa ha funzionato, se non mi segui vuol dire che è una stupidaggine. In quei casi io stavo zitto, aspettavo che finisse. Perché ero consapevole che eravamo all'interno di un rapporto prettamente economico, cioè della tua materia non me ne frega niente. Ho bisogno che mio padre non mi tolga il motorino perché ho preso un'insufficienza e io, che il motorino non ci sapevo andare, non ci so andare ancora adesso, ero ammirato da queste esigenze pratiche della loro vita, per cui va bene così, cioè non è che mi metto a fare la lotta contro i mulini a vento. Però racconto queste esperienze, sono tentativi perché in realtà i primi a non essere addestrati sul gesto della semina sono proprio gli insegnanti che vengono sbattuti dentro il campo, ma neanche a giornata, cioè come capita, appunto. Cosa fate lì senza fare niente e ti arrivano le chiamate per fare il sostegno? Io ho sempre detto di no, ma mi sono sempre chiesto che cosa sarebbe successo di me, ma soprattutto dei miei studenti, se fossi arrivato in classe dovendo fare l'insegnante di sostegno, non avendo alcuna competenza, capite? Cioè siamo nel marasma più totale, poi ci potremmo intrattenere sui mali della scuola all'infinito, ma è un attimo che diventa una seduta tipo insegnanti anonimi, no? Sono Francesco Emolo, 38 anni, un problema di rabbia repressa con i dirigenti, chiunque esso sia, che è la verità, e potrei andare avanti all'infinito. Comunque, riprendo le fila di una cosa un po' più strutturata. Ultimo passaggio, ultima tappa, davvero adesso questa me la prendo un po' più tranquillamente. La formazione come trasformazione. Anzi, come trasfigurazione, e poi dirò perché trasfigurazione. Allora, parto da questa considerazione, che metto lì, mi rendo conto che faccio un po' tipo i 10 comandamenti, però sono appigli che mi pare che nel percorso di mie crisi siano chiari o comunque attengono a materiali che sono recuperabili. Il punto di partenza lo metterei così. Dal momento che non esistono forme fisse, ma solo determinazioni transeunti dell'universale divenire, e su questo a me c'è un lavoro immenso anche nel terzo volume, nelle Mario Forma, tanti materiali che io riprenderò, in parte ho ripreso, in parte no. Mi pare che se partiamo da questo presupposto, cioè se partiamo dal presupposto che la materia informe, quella che è pura potenzialità, non c'è. Le forme fisse non ci sono perché sono determinazioni transitorie di questa vita eterna, verrebbe da dire, allora è inutile che parliamo di formazione. L'unico gesto formativo possibile è la trasformazione. Cioè passare da una forma all'altra o far transitare le cose attraverso le forme che sono inevitabilmente precarie e passeggere. E mi veniva da chiedermi, a proposito di quanto era emerso nel seminario di filosofia, forse qui siamo di fronte a qualcosa di simile a quello che si diceva a proposito del copernicanesimo, no? Penso appunto al lavoro fatto nelle Mario Forme, penso a quello che è emerso a proposito del darwinismo rispetto alle forme. E mi dicevo, forse qui siamo nella necessità di avere un pensiero formativo che sia all'altezza del darwinismo, come ci interrogavamo sulla questione del copernicanesimo, cioè una formazione. Appunto, quell'idea che dicevo anche prima, che si può dire del vaso vuoto, che si può dire della materia potenziale, cioè quest'idea che l'insegnante parte da un punto zero, non c'è mai. È un'illusione. E quando gli insegnanti, facendo violenza, pensano di partire da una materia informe che devono incasellare, fanno una cosa terribile, poi magari ci riescono anche, no? Quando ho scoperto che ginnasio in greco viene da un verbo che significa anche tormentare, cioè allenare, addestrare, ma anche tormentare. Chiunque abbia fatto il ginnasio sa che è così, cioè, non c'è dubbio, i greci sono meravigliosi in questo. Quindi il tentativo di quest'ultima tappa è quello di offrire delle prospettive su questa cosa, su questa cosa che ho detto. La formazione intesa come trasformazione. Però vi dicevo, io ho scelto la parola trasfigurazione, non trasformazione, che in greco suona schematismos, il verbo è schematizzo, quindi meta schematizzo, trasfigurazione, e il sostantivo è schema, che significa abito. Il dizionario dice nel senso dell'habitus latino, figura, aspetto, significa conformazione, costituzione nel senso proprio della costituzione fisica, condizione, stato, come stato liquido, stato gassoso, la condizione in cui ti trovi, atteggiamento, postura, gesto, danza. Anzi, il dizionario che ho consultato diceva anche danza. Gesto, anche danza. Atteggiamento, postura, gesto, danza, e quindi il verbo sia attivo, passivo, dare forma o darsi una forma e quindi partecipare passare da un abito a un altro, da una figura, da un aspetto all'altro. Perché dico trasfigurazione, non metamorfosi, non trasformazione? Perché la trasformazione mi fa pensare alla metamorfosi delle piante, mentre la trasfigurazione mi fa pensare al processo di distillazione, no? Come si ricava un distillato. Non è un vezzo. Allora, se c'è una cosa che ho imparato, soprattutto dalle pratiche di Maigri, è che c'è qualcosa di potente in questa metodologia che viene spesso utilizzata qui, del confrontarsi, magari a partire da uno stesso tema con immagini o situazioni differenti. Non è un vezzo, no? C'è una continuità, uno lo percepisce che c'è una continuità, almeno a me sembra così, tra il pensiero delle pratiche, il potere invisibile, i discorsi, l'idioma, così come tra il montaggio, il filo della ghirlanda, la forgiatura, no? Ma non è che è un vezzo perché dice, se no i soci poi si annoiano a sentire parlare sempre delle stesse cose, ma per come l'ho vissuta io, perché queste piccole transizioni, il confrontarsi con una situazione, con una pratica differente, ti consente di ripensare le cose su cui stai lavorando e quindi anche di metterne in luce degli aspetti differenti. Quindi non è solo un vezzo quello per cui mi sono soffermato sulla trasfigurazione, questo volevo dirlo. Quindi dicevo, mi sembra che somigli di più al processo di distillazione, quello cui si ricava un distillato proprio. Perché dico così? Dove vedo questa differenza? Mi sembra di vederla nel fatto che, anzitutto, la trasfigurazione è un cambiamento attraverso il quale la materia trattata sprigiona una qualche virtù che prima non era visibile. Uno potrebbe dire, però, un po' anche nella trasformazione, certo. Però la trasfigurazione, e qui ho in mente l'episodio biblico di cui poi vi parlerò, mi fa pensare anche a una possibile reversibilità del processo, mentre in una pianta è un po' difficile. Ma soprattutto mi fa pensare ad un'operazione, ad una prassi, nella quale la cesura non è così drastica, cioè si tratta di un cambiamento in cui si percepisce una cosa nuova, però questa nuova percezione non cancella o non copre completamente ciò che c'era prima. Cercherò poi di farvelo vedere nel testo biblico. Cioè, un cambiamento che rivela qualcosa che prima non era percepibile, un'energia, mi verrebbe da dire una virtù o una potenza, una dynamis, senza occultare quello che c'era prima, quindi mostrando in qualche modo la continuità e la discontinuità simultaneamente. Come se tu simultaneamente vedessi quello che c'era prima e quello che c'è adesso, la continuità e la discontinuità, e ne avessi, forse per un attimo, non so per quanto, però questa visione sintetica. Bene. Io sono convinto che, ma non è che ce lo dobbiamo inventare, poi vi racconterò come la vedo io, il maestro operi per trasfigurazioni. C'è una bellissima lezione di Florinda a conclusione di un seminario delle arti dinamiche sull'alchimia, che io non ho ancora avuto modo di riprendere seriamente, per cui avevo pensato di riagganciarmi ad alcune cose, ma avrei fatto una cosa che non rendeva merito a quello che era, però mi piace pensare a quest'opera di trasfigurazione come l'aspetto alchemico della conoscenza. Non so come declinarlo ulteriormente, butto lì delle cose su cui spero di lavorare meglio, però ve lo volevo dire. Allora, partirei dal racconto della trasfigurazione che abbiamo nei Vangeli, no? Il racconto della trasfigurazione è un episodio che è narrato nei Vangeli sinottici, cioè Marco, Matteo e Luca. Giovanni non lo racconta perché a lui la trasfigurazione puzza di cosa magica e lui non ne ha bisogno perché il Verbo lo si vede già nella sua incarnazione e quindi In realtà adesso la dico così sotto forma di battuta, ma è una cosa molto sottile di cui magari vi dico qualcosa dopo. Allora, leggo l'episodio della trasfigurazione nella versione di Marco. C'ho messo i segnali, ma comunque perdo lo stesso un sacco di tempo a trovarlo. Sei giorni dopo, premessa, 6 giorni dopo si riferisce a quando Gesù, a metà del suo percorso di formazione dei discepoli, li ferma e gli dice: la gente dice di me tante cose. No? Che cosa dice la gente? Dicono: ma che sei un grande profeta, che sei Elia che è tornato, eccetera. E poi lui dice: e voi? Chi dite che io sia? Cioè, insomma, che cosa avete capito di tutta questa cosa che avete vissuto? E Pietro, a nome di tutti, perché era sempre quello che parlava troppo, dice: no, sappiamo che tu sei il Cristo, noi crediamo che sei il Cristo, il figlio di Dio, eccetera. Quindi fa la cosiddetta confessione di Cesarea, in cui dice esplicitamente che hanno riconosciuto in lui il Messia. 6 giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. Marco era uno concreto. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Rabbi, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapeva infatti che cosa dire perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce. Questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Allora, l'episodio della trasfigurazione è un episodio importante nei Vangeli perché precede l'annuncio della passione. Cioè, c'è questo percorso nella vita dei discepoli, arrivano alla confessione del Messia. È finito in qualche modo apparentemente il loro apprendistato, finalmente si sono convinti che Gesù è il Messia, e lì comincia la parte terribile, perché da lì in poi tutto quello che vivono puntualmente sconfessa tutte le loro aspettative. Ma quello che è importante è che dopo c'è il preannuncio della passione, poi c'è la passione vera e propria, ed è come se questo episodio dicesse: attenzione. Avete avuto un'intuizione della vera identità di Gesù? Avete visto questo bagliore, questo corpo che da opaco diventa luminoso? Addirittura sì, è proprio da pensare che la sua carne, che il suo corpo sprigiona luce, che il suo volto diventa quasi impossibile da guardare, no? Bene, questa luminosità qui. Dovete riuscire a vederla anche quando il suo corpo sembrerà opaco, martoriato, distrutto, umiliato, eccetera. Cioè, come dire, avete avuto questa intuizione, avete visto questa virtù nascosta del suo corpo, della sua persona. Ecco, ricordatevi che in quell'uomo che sta inevitabilmente nella ambiguità e anche nella sofferenza della quotidianità, abita quella luce lì che avete visto. La tradizione orientale parla non di trasfigurazione, ma di epifania, per dire che c'è stata una rivelazione di questa virtù di Gesù. Però bisogna ritornare, bisogna scendere dal monte. Cioè, un attimo, che Pietro, che come dire, mica scemo, no? Dice: ma è così bello per noi stare qui, perché tornare giù? No, tanto più che lui era tra quelli che erano stati scelti per andare. Dice: facciamo tre tende, tre capanne, stiamo qui, Gesù, Mosè, Elia, quando ti ricapita, no? Cioè, è bello perché dobbiamo tornare in mezzo alla sofferenza, le cose, eccetera. Tanto più quello che gli capiterà e tanto più quello che devono subire, poi proprio lui, insomma, che è quello che parla ed è anche il primo che scappa. E invece il punto è proprio questo, cioè che Gesù a quel punto tutto sparisce e loro dicono si ritrovano da solo, Gesù solo con loro. Allora, a livello di simbolico, chiaramente la trasfigurazione del corpo di Gesù allude alla sua qualità divina. Mosè ed Elia fanno riferimento rispettivamente alla legge e ai profeti. Mosè, colui che non solo ha ricevuto la legge, ma nella tradizione si pensava autore della Torah, primi cinque libri della Bibbia, ed Elia, il più grande profeta, che sarebbe tornato per annunciare l'arrivo del Messia, quindi il profeta non morto che sarebbe tornato per annunciare l'arrivo del Messia. Quindi è come se i discepoli si trovassero di fronte ad una comprensione in un lampo di quello che era la figura di Gesù, per un attimo potessero abbracciare la totalità della sua persona, vedere contemporaneamente la sua umanità e la sua divinità, perché è trasfigurato, ma lo riconoscono che è ancora lui, però non il suo corpo perché è luminoso, tanto che sono un po' spaventati, un po' si devono coprire gli occhi perché sono investiti da questa luce. Quindi contemporaneamente hanno una comprensione, però questa comprensione la devono riportare nella loro esperienza vissuta, cioè devono ritornare nella quotidianità, affrontare l'ambiguità, stare nell'ambiguità di accompagnare un uomo che pur sapendo essere divino, pur sapendo che lui riverbera la luce di Dio, fa delle cose che sono incomprensibili anche umanamente, no? Che lo sopporta una sofferenza e fa delle scelte che non solo non rispondono a quelle del Messia, non solo un Dio non si comporta così perché sennò che Dio è, ma anche umanamente uno dice ma scappa, tanto più che lo sai che ti vengono a prendere, cioè uno non lo sa, viene colto di sorpresa e dice vabbè. Ma lo sai che ti stanno venendo a prendere, scappa e sfrutta l'occasione, no? E questa cosa del vedere la luce nelle tenebre, per dirla con Giovanni, o del vivere ancora meglio la luce nelle tenebre, no? Perché poi è questo che sono chiamate a fare e la loro grande sfida. Ora, io da parte mia mi piace sottolineare che la trasfigurazione, per come leggo i Vangeli io, non è semplicemente un episodio della vita di Gesù. Ecco perché vi dicevo, Giovanni non la racconta, ma perché in Giovanni la trasfigurazione non è semplicemente, non è una cosa che riguarda un avvenimento particolare, no? Già nel prologo lui dice: noi abbiamo visto la sua gloria, che appunto il termine tecnico per dire la presenza di Dio, no? Noi abbiamo visto la sua divinità, gloria come di unigenito figlio di Dio, eccetera. Quindi per lui le due cose stanno insieme, perché la trasfigurazione è più una qualità dell'agire di Gesù. Cioè Gesù agisce trasfigurando le situazioni. Cioè lui io l'anno scorso ho detto qualcosa nelle letture del mercoledì a questo proposito, parlando sia dell'episodio di Cana, che non riprendo qui anche perché ne ho parlato tante volte a cui sono molto legato, sia a proposito delle guarigioni, la guarigione del cieco nato, dove è visibile che c'è questo lavoro di Gesù di riconfigurazione, trasfigurazione della situazione. Cioè attraverso un'azione su un corpo che viene trasfigurato, uno che prima non ci vedeva e adesso ci vede, tutta la situazione viene trasfigurata. Perché, adesso la faccio semplice, insomma, c'è un uomo che non vede, quindi è considerato impuro perché è peccatore, quindi l'unica cosa che può fare, anche perché ha una un impedimento è mendicare, non se lo fila nessuno, nessuno ci entra in contatto perché, come dice il Vangelo, ha peccato o lui o i suoi genitori, ma comunque se ti capita una sfiga del genere, nella mentalità biblica qualcuno deve aver peccato, non c'era nessuna sensibilità per le situazioni vissute dalle persone. Gesù trasfigura il suo corpo rendendolo luminoso perché vede, ma nel momento in cui vede, non solo lui vede, ma diventa visibile anche agli altri, e gli altri devono farci i conti. E banalmente diventa un elemento di discontinuità perché non è più impuro, ci vede, si può trovare un lavoro, si può sposare, può avere dei figli, può rientrare nella comunità, no? E quindi attraverso l'azione su questo corpo si riconfigura anche il contesto. Quindi trasfigura la situazione a partire dall'azione sul corpo, oppure al contrario, trasfigura la situazione per guarire il corpo, come nell'episodio del ragazzo epilettico, e cioè il ragazzo affetto da questa possessione nella mentalità del tempo, il padre è disperato, hanno provato di tutto, ma nessuno è riuscito a fare niente e Gesù capisce che il problema non è il ragazzo, ma il padre e gli altri che non sanno trattare questa situazione. E quindi, nello sgomento generale, nonostante ci sia una persona che soffre, lui si mette a dialogare col padre, gli dice: ma da quanto dura questa cosa? Come è avvenuta? Quando è accaduta? Perché vuol far emergere qual è il nucleo fondamentale? E quindi agendo sul contesto in quel caso, infatti è una guarigione che avviene in pubblico, guarisce poi il ragazzo, perché il ragazzo non è più fuori contesto, ma in un contesto che riesce ad accoglierlo, a relazionarsi con lui, no? Quindi a me sembra, ma è una cosa che vi dico così, di passaggio in qualche modo, a me sembra che la trasfigurazione sia possibile coglierla nell'esperienza evangelica anche come una pratica, un modo di agire. Dico tutte queste cose perché appunto il punto per me è l'azione formativa come trasfigurazione. A che cosa sto pensando io quando penso alla trasfigurazione dell'azione formativa. Io penso a quello che mi fa essere qua in questo momento, cioè quello che ho vissuto attraverso la filosofia di Carlosini e che continuo a vivere attraverso il suo lavoro e il lavoro di Mécrie, che è una pratica di trasfigurazione. Cioè, quando ciascuno di noi, perché siamo qui più o meno, veniamo da lì, ha attraversato quello che Carlosini fa, per esempio, con la scrittura. È una pratica di trasfigurazione che non elimina quello che la scrittura è, non elimina neanche l'ambiguità della scrittura. Trasfigura l'oggetto dandoti una nuova consapevolezza, ma è qualcosa che tu vedi in controluce, è qualcosa che tu vedi per un attimo simultaneamente. Poi però ti resta il fatto di dover abitare questa ambiguità di quello che hai visto e di quello che sei, di quello che ti è stato insegnato, di quello che fai, no? Ed è così, sarebbe assurdo, cioè uno si può trovare di fronte ad una esperienza, per anche no, perché non tutti i maestri sono alchimisti, però quando ci si trova di fronte ad un'intuizione che sconvolge la tua percezione abituale delle cose, si potrebbe avere la tentazione di Pietro, ma restiamo qui, facciamo tre tende e buonanotte, no? Sarebbe troppo semplice, oppure si potrebbe avere ancora peggio la tentazione di trasformare una comprensione in un'ideologia. Quindi adesso cambio il modo di che è la fine di tutte le riforme scolastiche da sempre, perché tu c'hai in mente un'intuizione che devi realizzare. Forse neanche l'intuizione, però va bene. Invece, quello che continuamente ci viene proposto e che è difficile, perché è facile appropriarsi di un linguaggio, di un'immagine, di un concetto, farlo diventare un vezzo intellettuale. La cosa difficile
Intanto proporre questo esercizio di trasfigurazione che non occulta, in qualche modo non giudica e non deprime quello che tu sei abituato a fare, quello che tu quotidianamente sei costretto a fare, non è che la butti via quella cosa lì. E dramma di tutte le cose avanguardistiche, no? Di tutte le rotture col passato, eccetera, eccetera. E poi soprattutto è un esercizio reiterato. È l'esercizio di abitarla questa cosa. Hai avuto l'intuizione, certo, perché se non hai l'intuizione, la trasfigurazione delle cose non vai mai avanti, no? Però non è che con questo ti è tolto il fatto di dover vivere e di dover operare con gli strumenti nelle situazioni e nelle cose che hai. Quindi il punto è questo star, come ai discepoli capita di guardare il viso e di dire è lui o non è lui, perché sembra lui ma anche no. E così continuamente tu stai nella difficoltà di questo esercizio dello stare e non stare, ti sembra di stare fuori, ti sembra di stare dentro, mi verrebbe da dire tra l'impossibile e l'inesistente, che ti sembra di stare in una cosa completamente aperta, no? Dove la chiave è proprio l'esercizio che viene chiesto. Io come dire, sono persuaso che la consapevolezza che il corpo luminoso, come dire, rimanda su colui che se lo trova tra le mani, qualcosa produce, no? Cioè che questa luce, è chiaro che nel momento in cui il corpo di Gesù diventa luminoso per stare all'immagine della trasfigurazione, e quindi non è più un corpo che assorbe, ma un corpo che rigetta la luce, è chiaro che anche i discepoli sono illuminati da questa cosa, fanno un'esperienza di illuminazione, ma nel senso che hanno una comprensione differente perché entrano in contatto con un diverso aspetto dell'oggetto che hanno di fronte. E quindi questa pratica alchemica produce un cambiamento del soggetto, una nuova consapevolezza del soggetto, che secondo me è il motore dell'esercizio, cioè questo discorso, svelo le mie carte, questo discorso sulla trasfigurazione nasce dal fatto che, ma è un istinto, non è una posizione teoretica, seria, almeno per il momento. Viene da questo istinto mio. Io non sopporto l'aspetto coercitivo della conoscenza, cioè mi piacerebbe riuscire a immaginare un percorso formativo che, se non puoi eliminarlo perché in fondo è necessario, limiti o ridimensioni quanto il più possibile il suo aspetto coercitivo. Quindi dico conoscere le cose, sapere dove battere, conoscere la virtù del terreno, per dire limitare questo aspetto coercitivo, ma anche questa presenza di formare cambiando natura, intervenendo in maniera violenta, eccetera. Perché sono convinto che questo non consenta lo sprigionarsi della consapevolezza del soggetto in questione, no? Invece, nel momento in cui tu operi con un oggetto che ti dà una diversa percezione di te stesso, non spontaneamente, ma per una questione pratica, operativa, per poter continuare ad orientarti adesso che sei stato spaesato, che hai vissuto, come direbbe Bonnefer, lo scandalo, ok? Hai l'esigenza dell'esercizio, della competenza, dell'istruzione, una cosa che ti chiede lo studente. Se io ho visto che si può andare da qui a qui, e ho visto quanto è bello stare sul monte, e per tornarci magari chiedo, ma che scarpe mi devo mettere? Qual è la mia tenuta? No? Tutta la retorica sulle competenze, adesso non so se posso usare un regionalismo verghiano, è una minchiata, perché la competenza nasce come esigenza dello studente che ti dice, scusami, bello quello che hai fatto, ma io come faccio a passare da qui a qui? Certo, solo se lo ingaggi, per cui la semina, la lezione, la conoscenza deve essere bella, fantasmagorica, ti deve far venire voglia di dire sì, io voglio stare qui, facciamo tre tende, e poi tu gli dici guarda, non è possibile, nel senso, dobbiamo fare anche altro, no? Io cioè due sono i momenti più belli e commoventi dei miei 10 anni di insegnamento. Il primo ve lo racconto perché è bello, anche se magari non c'entra con questo percorso, è che quando una studentessa è venuta da me e mi ha detto: io ho capito di essere nel posto giusto quando lei ha varcato la porta della nostra classe la prima volta. Allora a quel punto tu ti metti a piangere, come io chiaramente ho fatto in privato, capisci come la situazione, capisci anche che non sei consapevole di quello che fai, per fortuna, e va così. L'altro episodio bello è quando un gruppo di studenti è venuto da me e mi fa: senta, ma lei come fa a pensare quello che pensa e a dire quello che dice? Perché si capisce che non sono pensieri suoi, che dico grazie per la fiducia, perché però capivo che cosa intendeva. Dice: ma lei queste cose, cioè come è arrivata a dire queste cose, come è arrivata a pensare queste cose? Io ho detto: va bene, qui posso andare a casa perché quello che devo fare l'ho fatto. Gli ho dato delle indicazioni, gli ho parlato ovviamente dei miei amori, di Carlosini, di Nietzsche, di Bonheffer, del Vangelo, del Cardinale Martini, dei professori che ho avuto, delle persone che ho incontrato, di quelli che mi hanno dato gli strumenti che ho, perché funziona così. Vedo, vengono da te e ti dicono: ma tu come fai a sapere quello che è? Ma altro che competenze, livelli di competenze e cose che sono completamente astratte. La competenza, l'esercizio nasce come l'esigenza dello studente che ti chiede gli strumenti per poter fare un percorso, perché se non capisci che quello è il suo percorso e non con le cose, sai quante volte hai problemi di gestione nella classe perché insegni religione, tutti sono convinti che non serva a niente, ne parli e ti dicono: devi coinvolgere i ragazzi. Se adesso metto a fare le capriole, cioè metta a fare il saltimbanco, non è quello il discorso, no, ma proprio la percezione che c'è, che loro sanno che sono lì per una ragione, non perché devono finire il liceo o perché devono fare quelle cose lì, no? In questo anche, tra virgolette, hanno una colpa gli insegnanti, perché non lasciano il tempo, perché è anche legittima la sensazione: stiamo qui, facciamo 3 tende, no? Ma non c'è il tempo. Perché suona la campanella, quante volte io ho colto dei momenti di grazia nelle classi, e poi suonava la campanella, puntualmente entrava un collega, per lo più di matematica, perché non si sa perché quelli che insegnano matematica sono intransigenti. E che cos'è tutto questo entusiasmo? Dico: no, sai, stavamo parlando, adesso ci penso io, perché dobbiamo fare delle cose qui, Per non parlare di quando mi entrava in classe aprendo la porta senza che avessi finito, che mi veniva voglia di perché era suonata la campanella. Ma va bene, questi sono problemi miei, poi divento antipatico. Però capite, non c'è il tempo di farglielo fare, anche se dicono: ma stiamo qui, facciamo 3 tende. Ok, vabbè, finché possiamo. Invece chi arriva dopo ha la pretesa di avere tutto il suo sapere, magari di fantasmagorico non ha assolutamente niente, e tu li vedi. Cioè passavi, perché a scuola mia c'erano le porte con le finestre, si vedeva, non era chiusa la porta. Passi e li vedi devastati, poverini, distrutti, sdraiati sui banchi, con gli occhi spenti, che non ne possono più, alla settima ora di lezione, cioè già dopo 3 ore uno anche basta, nel senso ha bisogno di fare seduti sul banco, tutti testa e braccia, perché possono usare l'attenzione, la concentrazione e le braccia per scrivere. Se già uno sul banco si metteva con le gambe incrociate perché magari aveva problemi, cioè voleva far forza su un altro punto che non fosse la schiena, mettiti composto. Cioè, ma chi è? Ma è una tortura. Vabbè, comunque, concludo con una nota sull'esercizio, perché poi siccome l'ho usato più volte questa cosa di dire l'esercizio ritmico, Bonheffer, abitare l'esercizio. Allora sono andato a costruirmi un po' come si fa a me qui la mia rosa dei sensi dell'esercizio. Ho trovato questo guardando ovviamente il greco, che sostanzialmente ci sono 3 termini. Per lo più, per indicare l'esercizio: askesis, dionasia e melete. Ascheo significa lavorare diligentemente, con arte, Freggiare, ornare, abbellire. Che bello l'esercizio come abbellimento, no? Ma non ve lo devo raccontare io perché basta riprendere il seminario delle arti dinamiche. Coltivare, trattare, perché la questione della semina, eccetera. Poi, gymnasio, invece, esercitare, addestrare, ammaestrare, come vi dicevo prima, anche tormentare. E che noi abbiamo tenuto solo questo senso dell'esercizio. E poi meletao, che significa curarsi, occuparsi di curare, esercitare, meditare, attendere a, esercitarsi in. Allora, mi pare che c'è un esercizio inteso come mettere in atto qualcosa e un esercizio come un tenersi in esercizio. A me l'idea dell'esercizio come addestramento non mi piace perché l'addestramento va per progressioni, l'addestramento mira ad una forma ben definita, va per livelli, invece l'esercizio ricomincia sempre da capo, è sempre buona la prima perché stai ricominciando sempre da capo e quindi non c'è il discorso dei livelli, eccetera. Poi è chiaro che tu semmai acquisisci una maggiore dimestichezza con le cose, no? Però non è che sei valutato in base alla forma acquisita. E quindi mi pare di poter individuare a partire da questi tre verbi alcuni sensi. Mi piace molto l'esercizio come il lavorare con arte, appunto la competenza come non una cosa astratta, ma la dimestichezza con le cose, cioè la competenza in senso artigiano. So come si fa questa cosa qui. Anche il coltivare, ma anche abbellire, ornare, bellissima l'idea dell'esercizio come capacità di ornare le cose. Poi il secondo senso che è appunto l'esercizio come mettere in atto, invece, anche se appunto l'addestramento non mi piace granché. E infine la cosa che serve, perché tante volte si dice, però se non fai l'esercizio la cosa la perdi, no? Se non traduci per tanti anni poi il greco lo perdi. Sentivo la mia insegnante che era andata in pensione. Che insegnava per passione, ovviamente, non così a cacchio, che diceva, dopo un po' di anni, sai, a volte mi rivedo le cose perché sennò il greco lo perdi. Ed è molto bello l'idea che il tenere in esercizio, se si fa riferimento a meletao, è un curarsi, occuparsi delle cose. Quindi tenere in esercizio, quindi mettere in atto, sicuramente comporta un addestramento e a volte anche un ammaestramento. L'esercizio come lavoro diligente o ornatura, il mettere in atto comporta il lavoro diligente, la maestria, eccetera, ma poi c'è il tenere in esercizio che invece ha a che fare con la cura. E si tratta di stare ancora una volta in questo bilico tra, come dire, si potrebbe dire la consapevolezza, vabbè, lo dico con i termini che so, stare in bilico tra il guardarsi dalla superstizione dei significati e il curarsi contemporaneamente di essi, perché non è che li butto via, anzi, forse ne sfibro, la superstizione, me ne guardo da questa superstizione proprio perché ho la capacità, tenendoli in esercizio, di trasfigurarli e quindi di mostrare un nuovo modo di abitarli. Perché appunto è una cosa che noi ci siamo detti tante volte, ma non è che uno quando vede determinate cose dice, beh, chiudiamo tutto, andiamo a fare allenamento al parco, danziamo, balliamo, no, non è quello. Bene, io direi che il mio percorso l'avrei finito qui, se non che mi ero riproposto di raccontarvi per rompere così la serietà, si fa per dire, del momento, si fa per dire da parte mia, con una storiella pedagogica molto carina, che mi ha raccontato un episodio vero, che mi ha raccontato il mio vecchio parroco. Il parroco con cui sono cresciuto per alcuni anni aveva fatto il vicerrettore del seminario, luogo di formazione, no? Alla fine degli anni 70 c'erano ancora le scuole superiori, perché scuole superiori è bello, secondaria di secondo grado, sembra che sei proprio l'ultima ruota del carro. Non so, dove insegni la scuola secondaria di secondo grado, come dice, proprio peggio di così non ce n'è. E che un po'. E c'era il liceo ancora, cioè il liceo classico all'interno del seminario. Allora lui passeggiava per i corridoi dove c'erano le aule e assiste a questa scena. Professore di latino e greco, prete, alto, robusto, piazzato, con il vocione che esce dalla classe furente. Basta, non se ne può più, questo non è insegnamento, ma insomma non è possibile trattare con questi studenti. E gli si fa incontro un altro prete, professore di filosofia invece minuto, con una voce un po' sottile, no? Un po' preoccupato da questa esplosione di irruenza, che dice: ma che cosa ti è successo? Basta, non se ne può più, questi ragazzi non si applicano, non studiano, non stanno attenti, ma poi anche la disciplina, non riescono a stare in classe, non riesce a cavare un ragno dal buco. E allora il professore di filosofia, molto timidamente, sempre perché pensa alle cose formative, gli dice: ma sai, calmati, io ti consiglierei di provare con il metodo Agazzi. E l'altro: ma quale cazzi e cazzi, questi qui devono andare a zappare la terra, impossibile. Quindi i problemi della formazione sono problemi molto, molto antichi. Va bene, facciamo la seconda parte.
Grazie.